Bentornate e bentornati dalla redazione da Antonio Santamato in studio per la rassegna stampa del 24 febbraio. Vediamo insieme i principali titoli dei quotidiani. Ucraina, 4 anni di guerra, la pace è lontana. Sono passati 4 anni dall'inizio dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022, un conflitto che continua a segnare gli equilibri geopolitici europei e mondiali, senza che all'orizzonte si intraveda una soluzione diplomatica concreta. Messico, ucciso il re dei Narcos, il paese è nel caos. Ripiomba nella violenza dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, considerato il leader del potente cartello Jalisco Nueva Generación. Tensione sempre più alta sul fronte USA-Iran. Il presidente americano, secondo Axios, valuta un attacco mirato contro la Repubblica Islamica sul tavolo, anche l'opzione di colpire la guida suprema Ali Khamenei. Nelle università iraniane tornano le proteste e gli scontri, mentre una parte della popolazione spera in un intervento americano che faccia cadere i mullah. Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso il pusher, svolta nell'inchiesta sull'uccisione di un 28enne marocchino avvenuta nel tardo pomeriggio del 26 gennaio nell'area del boschetto di Rogoredo in provincia di Milano. Napoli, il caso Domenico, Hartim tenuto all'oscuro per 45 giorni, un vuoto nell'agonia del piccolo dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. È questo il nodo al centro dell'indagine che riguarda l'ospedale e azienda ospedaliera dei Colli Monaldi di Napoli. Cala il sipario sui giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia ha conquistato 30 medaglie, un'edizione che ha visto i nostri atleti raggiungere un numero record di podi, ma che è stata segnata anche dalle polemiche sulla telecronaca di apertura, culminate nelle dimissioni del direttore di Rai Sport. Approfondiamo le notizie più importanti. Mentre al Consiglio degli Affari Esteri il ministro ungherese si è schierato contro i suoi colleghi imponendo il veto al 20° pacchetto di sanzioni contro Mosca, sul campo in Ucraina i combattimenti restano intensi, soprattutto nell'est del paese, nelle regioni del Donetsk e del Lugansk, dove le forze russe mantengono una pressione costante. Secondo analisti militari, la linea del fronte si è trasformata in una guerra di logoramento, con avanzate limitate e costi umani altissimi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce che qualsiasi negoziato dovrà garantire l'integrità territoriale del paese. Da Mosca il Cremlino continua a sostenere che gli obiettivi dell'operazione militare speciale restano invariati. Sul piano internazionale i cosiddetti volenterosi e gli Stati Uniti confermano il sostegno militare e finanziario a Kiev, mentre cresce il dibattito interno sui costi, tempi e prospettive del conflitto. La guerra in Ucraina ha ridefinito le priorità della NATO e rafforzato il fianco orientale dell'alleanza. Intanto la popolazione continua a pagare il prezzo più alto, milioni di interni, città parzialmente distrutte, infrastrutture energetiche colpite ciclicamente, soprattutto nei mesi invernali. 4 anni dopo il conflitto appare cristallizzato ma non congelato, le trattative restano episodiche e indirette, mentre la distanza tra le posizioni delle parti sembra ancora ampia. La pace per ora resta lontana. Tensione sempre più alta tra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito americano Axios, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando un attacco mirato contro la Repubblica Islamica. Tra le opzioni sul tavolo, sempre secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche quella di colpire direttamente la guida suprema Ali Khamenei, un'ipotesi che segnerebbe un'escalation senza precedenti nei rapporti tra Washington e Teheran. Nello stesso momento, all'interno del paese, cresce la tensione sociale. In diverse università iraniane sono tornate le proteste studentesche con gli scontri tra giovani e forze di sicurezza dei Pasdaran. Le mobilitazioni denunciano repressione politica, crisi economica e mancanza di libertà civili. Una parte della popolazione, provata dalle sanzioni e dall'isolamento internazionale, guarda con speranza un possibile indebolimento dell'establishment religioso. Altri temono invece che un intervento militare esterno possa aggravare ulteriormente l'instabilità. Al momento non arrivano confermi ufficiali dalla Casa Bianca sulle opzioni militari, ma l'ipotesi di un'azione diretta americana rischia di infiammare l'intero Medio Oriente. A 28 giorni dalla sparatoria nel boschetto di Rogoredo al confine con Milano, si accumulano, secondo gli inquirenti, anomalie e incongruenze nella versione fornita dall'assistente capo, 41enne Cinturrino, indagato per l'omicidio volontario di Abnahim Mansuri. Il primo elemento riguarda l'arma. Sulla replica della Beretta 92 che il 28enne marocchino avrebbe impugnato prima di essere colpito, non sarebbero state trovate tracce biologiche né impronte riconducibili alla vittima, un dato che mette in discussione la ricostruzione concezione iniziale della legittima difesa. Secondo punto, nessuno dei colleghi presenti quel pomeriggio avrebbe visto l'arma al momento degli spari. L'oggetto sarebbe comparso solo in un secondo momento. Gli investigatori ipotizzano che possa essere stato recuperato e poi collocato accanto al corpo dopo che un altro agente di 28 anni era stato mandato al commissariato di Mecenate a prendere uno zaino. A pesare sull'agente anche una presunta bugia sulla mancanza della conoscenza con la vittima. Le testimonianze raccolte dagli avvocati Deborah Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia Mansuri, e successivamente vagliate dagli inquirenti, delineerebbero un rapporto pregresso tra i due. Non solo si conoscevano, ma secondo alcune dichiarazioni Mansuri sarebbe stato una delle vittime di un presunto giro di racket, costretto a versare quotidianamente 5 grammi di cocaina e 200 euro. Accuse gravissime, tutte ancora da verificare in sede giudiziaria, che complicano ulteriormente il quadro di un caso partito come una presunta legittima difesa e oggi al centro di un'inchiesta per omicidio volontario con possibili risvolti ancora più ampi. Addio Monti, ma anche alle pianure milanesi di ghiaccio se ne vanno le più grandi olimpiadi invernali della storia azzurra, quelle dei 10 ori e delle 30 medaglie, del podio complessivo sfiorato, finiamo quarti, delle atlete che dominano una battaglia di genere che non dovrebbe più esistere, ma le discriminazioni invece rimangono e come. Olimpiade della classe stagionata, dagli ultra trentenni all'ultima danza, quasi sempre una danza d'oro. Dobbiamo salutare tra gli altri Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida insieme a Federica Brignone, anche lì al canto del cigno, i tre simboli di questi giochi azzurri, molto rosa. Se Francesca Lollobrigida ha dimostrato che si può diventare mamma e andare ancora più veloce in pista, se Arianna Fontana è diventata l'atleta italiana più medagliata della storia, Federica Brignone ha saputo ricostruire se stessa dopo il terribile incidente sugli sci di 10 mesi fa, realizzando una doppia impresa epocale e straordinaria. Ed era l'ultima notizia dalla redazione, da Antonio Santamato, un cordiale saluto.